Gli auguri più affettuosi per il nuovo anno. Si ricomincia con un libro molto interessante, Il Giro del Miele di Sandro Campani, introdotto da Emiliano Lucci. E quindi il suo cordiale benvenuto a Sandro Campani, che vive e lavora in un paese dell'Appennino tosco-emiliano. Si sente qualcosa di quella cosa non è. Ha pubblicato È dolcissimo, non appartenente più, nel 2005, Nel paese del Magliano, 2010, La terra nera, nel 2013. Con noi Emiliano Lucci, nato a Firenze, vive e lavora a Prato. Tra i suoi ultimi lavori, Nel vento, 2013, Le raccolte Firenze Carogna, 2009, Più del tuo mancarmi, 2014, oltre a numerosi racconti, tra i quali L'orso. Il Giro del Miele è una storia di persone semplici, di montagna, che guardano la concretezza delle cose, una realtà dove è difficile rapportarsi ai discorsi astratti. Nello sfondo dell'Appennino tosco-emiliano, la vicenda di un uomo, Uliano, proprietario di una falegnameria, che costruisce arnie per gli agricoltori e non riesce a dare fiducia al figlio Davide, preferendo il suo apprendista di bottega, Gianfiero, per il quale è stato maestro generoso insegnandogli un lavoro. L'amore di Davide è sempre stata Silvia, e il lavoro che ha scelto, consegnare il miele a domicilio, è l'eredità che lui prende da una passione del padre per le api. Quando Davide perderà Silvia e il lavoro, l'arte farà nascere in lui una violenza incontrollata e andrà a bussare a tarda notte alla porta di Gianfiero e a confessarsi con lui in un lungo dialogo notturno tra il cuore del romanzo. Come fanno le api, anche noi dovremmo essere in grado di produrre un dolce fondante tra i dolori del nostro passato e un potenziale futuro. Un libro attento al dettaglio. E a proposito di dettagli, ecco la lince, dal significato simbolico e misterioso che appare in alcune scene e ne troviamo nell'immagine in copertina. È lei che si aggira per i boschi e di cui si vocifera in paese. Cedo subito la parola a Emiliano Lucci.
Buonasera. Ringrazio per l'invito, sono molto lieto di essere qua a presentare questo romanzo di Sandro, che per me è uno dei miei voti per la classifica della qualità sulla lettura, che è un po' segreto, ma tanto quando ci sono un po'. Cioè nel 2017 sono dei romanzi italiani più belli usciti lo scorso anno. Come avete già sentito un po' da questa breve sinossi, la soluzione che sceglie Sandro Campani per raccontarci in realtà quello che poi è un piccolo mondo, un piccolo grande mondo, è una soluzione molto minimale dal punto di vista della struttura, può apparirlo. Si tratta di due uomini, all'interno di una casa, all'interno di una stanza, potremmo dire, ancora più. Potrebbe ricordare quello che avviene nelle braccia di Sandro Almadai, insomma, questo confronto che a tratti è una sfida, a tratti è un abbraccio tra due uomini. Qui si tratta di due amici. Due amici da età sensibilmente diversa, potremmo definire il vecchio Gianfiero, che ha più o meno l'età del padre dell'altro, che è Davide. E cominceremo a chiedere a Sandro sui personaggi che ci accompagnano in questa storia. Gianfiero è quello che ci appare, Gianfiero è il proprietario di casa, che ha la moglie che già dorme o comunque è a letto al piano di sopra, è quello che ci appare il personaggio più stabile, più forte, Gianfiero, che potrebbe essere il padre di Davide, Gianfiero che non ha mai avuto figli. C'è questo passaggio, sì, questo confronto, poi li hanno cercati, li hanno avuti, sono stati male, Giampiero che ha avuto sulle proprie ginocchia, tenuto sulle proprie ginocchia Davide quando era ragazzo, era piccolo. Davide che però nei confronti per il padre di Giampiero è stato ho perso il filo, ma lo ritrovo.
Giampiero
per il padre di Davide, quindi. Esatto, è stato come il collega di lavoro, quindi l'amico fidato, l'amico di una vita, e in qualche modo anche stretto un rapporto, diciamo, familiare, un rapporto fraterno. Quindi ecco, intanto chiederei a te della genesi di questi due personaggi. Io ne ho già letto ed è molto curioso sia come tu li hai incontrati, soprattutto il personaggio di Davide, e anche poi come tu hai scelto il punto di vista, perché tu dici che questa storia è inizialmente raccontata in terza persona, e poi sono proprio un'osservazione che, se non sbaglio, dell'editor con cui hai fatto il libro, ha fatto scegliere questo punto di vista che è appunto quello dell'uomo maturo, della persona che all'interno di questa storia sembra un po' rappresentare la roccaforte, sembra un po' rappresentare l'ancora, ecco, mentre Davide è il ragazzo che ancora ha delle derive, ancora non si è trovato il suo centro gravitazionale, comunque ne ha cambiati diversi, o comunque a volte c'è dalla bottiglia, c'è dall'alto, ecco, quindi farei iniziare a parlare te cominciando da questi due personaggi.
Allora, vediamo.
È Davide, quindi ci vuole un secondo prima che arrivi.
Se
accende, non si accende
così. Ma è, non so.
Prendi questo.
Ah, se no prendo questo qua, non c'è problema.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere qua, che insomma per me è, come si dice di solito in TV, una splendida cornice, no? Tanto per usare una frase fatta all'inizio. E, no, grazie davvero. E, mi allaccio a quello che diceva Emiliano in introduzione, sì. E, come già Emiliano ha osservato, questa storia all'inizio non era costruita come voi la leggerete, non era un dialogo, un duello, non aveva questa forma che si potrebbe dire quasi teatrale, no? Di due personaggi, immagino si potrebbe tranquillamente portare in scena, mettere in scena un tavolo, due sedie, una bottiglia e la scena sarebbe già completa. Avevo scritto questa storia in terza persona e la storia era incentrata su quello che poi è rimasto uno dei cuori, dei fulcri del romanzo, cioè sull'osservazione di come la crudeltà della vita, la casualità della vita determina a volte il degenerare, il rovinarsi di un uomo buono, e di come essere buoni e avere buone intenzioni non basta per salvarsi dalla disgrazia, in amore come sul lavoro, eccetera. Quindi la storia inizialmente era incentrata sul rapporto d'amore tra Silvia e Davide, due ragazzi più o meno coetanei, cresciuti nello stesso paesino dell'Appennino, però che hanno avuto due vite molto diverse, perché là dove Davide è stato continuato a essere inserito in quello che è un piccolo mondo, come diceva Emiliano, di lavoretti, di gente che comunque cerca di campare di quello che il posto gli offre, quindi la famiglia marina di suo padre, l'apicoltura, guidava il pulmino della scuola. Silvia invece ha fatto la scelta di andare via e di cercare in città, che poi la città poi nel libro è Bologna, quindi figuriamoci, non una metropoli europea, ma una città comunque dove si può avere l'illusione di afferrare un po' quello che la velocità pare offrire, no? Le possibilità, l'intercambiabilità delle scelte, la vita che a un certo punto ti illude di poter afferrare nel cuore il centro, no? Quindi quando Silvia, disillusa, ritorna in paese, decide quasi come scelta di vita di sposare quello che era il bambino che andava dietro fin da quando erano piccoli. All'inizio avevo scritto la loro storia e la feci leggere a Giulio Motti, che è uno degli scrittori italiani che più ammiro e che ha sicuramente segnato gli ultimi 25 anni di letteratura italiana, e da un bel pezzo di anni lavora come editor e come consulente, l'ha fatto per Einaudi Scrive Libero, ancora prima per Aiuto Cassironi, ora per Marsilio. Faccio sempre leggere a Giulio le mie cose prima di tentarmi a mandarle un po' il campo aperto. E Giulio mi ha detto: molto bella questa storia, però chiediti chi la racconta. Questa è stata la sua domanda semplice. E lì io ho pensato: perché Giulio mi chiede questa cosa? Probabilmente me la chiede perché questo andamento cronologico lineare che la terza persona aveva dato a questa storia, questo andamento semplice, quasi come visto dagli occhi di un bambino, era molto leggibile, molto fluido, ma nello stesso tempo mi dava meno la possibilità di scendere in profondità nell'uso della mia lingua. Io, chi mi ha letto magari se ne è accorto, chi mi leggerà troverà all'inizio un po' di fatica, magari un po' di perplessità nell'entrare. Io utilizzo una lingua molto che fa molto uso di alcuni stili dialettali, non tanto sì, che a differenza di come si fa a volte in un contesto magari più comprensibile, in cui magari c'è un uso di un italiano molto piano, molto, a volte addirittura televisivo, con qualche volta una sfruttata di dialetto a speziare il piatto, io cerco di trarre forza dalla ricchezza del dialetto anche proprio nella sintassi, nella costruzione dei personaggi, perché in fondo sono personaggi che abitano lì. Quindi mi sono detto che forse assumere il punto di vista di un narratore in prima persona poteva far fiorire la lingua. E la seconda cosa che mi sono chiesto a quel punto è stata: a chi la faccio raccontare questa storia? E io ho pensato che Gian Piero, che era il personaggio più anziano, che era il personaggio che in un certo senso poteva guardare la storia avendone una visione più completa, perché per esempio, cioè, proprio banalmente, c'era già quando Davide era molto piccolino, addirittura quando non era nato.
Bruciata, vero?
Sì, Gian Piero non l'hanno bruciata, magari. E anche questo per te, magari dopo si arriverà lì. E quindi ho scelto di far raccontare la storia al personaggio più anziano e al personaggio che come sguardo sul mondo avesse la possibilità e l'empatia per girare un pochino con lo sguardo, avere una visuale più ampia. Perché Davide, quando si presenta a casa di Giampiero, come già è stato accennato, è un giovane uomo, un ragazzo con comunque degli squilibri ancora da mettere a posto, e quando i due dialogano e sentirete Davide parlare, vi accorgerete che la lingua di Davide è una lingua che risente di questo, è una lingua che va a strappi, che a volte prende la tangente, che si ritrae, si mostra violenta. Scrivere con la lingua di Davide avrebbe generato tutt'altro libro, e quindi la mia scelta è stata quella.
Io rimanderei un pochino al discorso sulla lingua, anche se una cosa ovviamente mi piacerebbe poi affrontare, però per restare un attimo nel testo, tra i due ai due si mette nel mezzo una bottiglia, no? In questa serata che diventerà una lunga nottata, si dà un tempo a questa chiacchierata che poi ci racconterà molto delle loro vite, solo che non è un tempo scandito dall'orologio, ma da una tacca che si fa, anzi non si può fare una tacca, non c'è lo strumento giusto per farlo, ma si utilizza un pennarello, la bottiglia di grappa, fino a qui e non oltre, no? Questo è più o meno quello che si dice, promettendosi appunto
di
parlarsi, di confidarsi fino a che non avranno raggiunto quel livello. Ti chiedo se tra le tante cose che è questo romanzo, che io ho trovato tanti temi, è innanzitutto una storia di un romanzo sulle relazioni. Due sicuramente, la prima è tra due uomini, ma un passo più indietro, ma neanche troppo, cioè, ci sono le loro corrispettive storie con le reciproche mogli, no? Il matrimonio fallito di Davide, ancora innamorato di Silvia, e è lì per quel motivo, perché sa che comunque Silvia ancora coperta quella casa, li vede ancora. E dall'altra parte invece il matrimonio riuscito, di Gian Piero, ho segnato una sono cinque righe, leggo io se mi permette un attimo, perché sono
onorato.
Veramente quello. Raramente si racconta in prima persona di un matrimonio e di una storia d'amore quasi, apparentemente quasi senza medici, cioè, perché la fortuna di una storia d'amore dai lunghi trascorsi, poi non una fresca storia d'amore, la dose di fortuna che c'è al mondo, che ha fatto sì che li incontrassi Lila, che fa sì che siamo ancora qui, e a ogni momento li posso accostare, lasciare il volante e stringere le spalle. La fortuna di cui senti investire ogni cosa dopo uno sposalizio riuscito, e che sospende le disillusioni, il cinismo, le malinconie, che pure sono faccende scontate e dovranno arrivare per forza, non è che non lo sai, che arriveranno e che ti senti più forte. Ecco, mi chiedo se innanzitutto questo è il romanzo di relazioni, una storia che racconta i rapporti fra gli esseri umani. Se ti lascio
una cosa. Scusami.
Sì, lo è. Credo che ogni romanzo in fondo debba essere una storia di relazioni, e per il semplice fatto che quando i personaggi in un buon romanzo prendono vita e cercano, almeno nelle intenzioni di chi scrive, di diventare persone, hanno un'emotività, una sensibilità, una vita, e vengono messi in relazione l'uno con l'altro, ed è da queste, da tutte le gambe di possibilità di scontro, di sentimento, di vicinanza e di lontananza tra i personaggi che scaturisce la storia. Per me ha maggior ragione, dato che ho alcuni pregi come scrittore e ho alcuni grossi difetti. E uno dei miei grossi difetti è senz'altro la lucidità matematica nella costruzione dell'intreccio, della trama. Io non sono un animale da trame, dico delle volte, cioè non ho un procedimento sicuro nella mia testa che determini la costruzione di un intreccio e con determinate funzioni narrative che poi io vado a riempire. E procedo un po' a tentoni e procedo all'inverso. È più utile per me, è l'unico modo per approcciare una storia, e mettermi ad osservare un personaggio che è nato magari da una folgorazione minima, dall'osservazione di un tic, pian piano cominciare a scavargli intorno e a vedere come diventa una persona, metterlo in relazione con degli altri e poi da lì a fatica, attraverso la relazione proprio umana che si determina tra i personaggi, trovare la loro storia. Questo nasce dal tentativo di dare una soluzione a un mio difetto, che però mi porta a lavorare in questo modo. Sì.
Si spera, delle volte riesce, delle volte no.
Senti, io volevo chiederti se Gucci, volevo che il nostro pubblico sentisse come viene conosciuta bene è descritta bene la vita delle api, perché in fondo nel giro di del miele le api sono protagoniste in qualche modo. E a pagina 151, se Emiliano, tu vuoi leggere, è tutto lì qui, dice quello che d'inverno bisogna stare attenti, tenere pulita l'entrata dell'alveare. Mi piace molto questa.
Ok, proviamo, allora andiamo di qua.
Pagina 51.
Sì, ok, vi leggo questa pagina da qui.
Sì.
Questo passaggio introduce una cosa molto importante, che è mentre voi seguite la storia del matrimonio di Silvia e Davide e il progressivo addentrarsi di Davide in una situazione che lui non riesce a controllare, e si trova sempre più impotente nel vedere come la sua storia con Silvia va in malora, diciamo, volendo il contrario, ma non trovando gli strumenti dentro di sé per affrontarlo,
tentando di tutto.
E uno dei momenti cardine di questo processo di discesa di Davide è il momento in cui, quasi casualmente, accettando l'invito di un suo ex compagno di scuola, va a fare un colloquio di lavoro, viene preso a fare butta fuori in una discoteca. Quindi Davide comincia a far parte di notte di un mondo che Silvia in fondo ha abbandonato, che è un mondo dove la potenzialità della violenza, non la violenza stessa, perché poi come per le api, anche per il mondo di buttafuori mi sono documentato, e non è che sono devi essere per forza un esaltato, anzi, devi avere a che fare con la gestione della violenza, sapere quando è il momento, quando no, sapere con chi hai a che fare, è una cosa molto delicata. Quindi questo passaggio dà conto di come Davide, tornando da queste notti in cui per lavoro è costretto ad avere a che fare con la violenza che ha dentro di sé, torna all'altro lavoro, quello delle api. Poi è arrivata anche la volta, dice Davide, che senza rendersene conto ha fatto il viaggio di ritorno con la maglia sporca di sangue. Prima o poi doveva capitare. Siccome la sigla non gli rinfacciava niente, lui ha creduto di poter lasciare tutto giù al locale, chiuso in un posto dove era meglio non guardare. A casa, nella luce dei giorni normali, le api dormivano in glomeri. Il freddo diminuiva, quindi Davide iniziava ogni tanto a scoperchiare, senza esagerare, per buttare un occhio. E tutto lì, mi dice, quello a cui d'inverno bisogna stare attenti, tenere pulita l'entrata dell'alveare, regolare l'ingresso della botticina perché non entrino gli spifferi, proteggerle dal freddo, controllare quante sono, stanno bene, nutrirle con il candito che non esauriscano le scorte. Tra poco torneranno a uscire a cercare il polline per le prime covate. Intanto tu vai a bussare gli alveari, uno per uno, batti dei colpetti, leggero. Le famiglie normali ti risponderanno con un ronzio basso, breve. Le famiglie orfane, invece, con un ronzio disordinato, lungo, lamentoso. Se una famiglia è orfana, devi trovare per tempo una regina. Poi spera che non ritorni in gelo, adesso che viene primavera, che abbiano la forza di andare a bottinare. Però sempre più spesso, dice Davide, guidando verso casa, continuavo a sentirmi un po' spostato e mi piaceva. Vedevo certe scene al locale, loro in un migliaio, noi in quattro, eppure ce la facevamo sempre, eravamo una squadra perfetta. E il viaggio di ritorno, ecco, quella era la parte che preferivo, era come essere un me più di me. Allora delle volte guidavo fino a che non faceva quasi luce, prima di tornare. Mi calava l'euforia. La luce creava una distanza, poi nel salire cambiavi provincia, tipo d'asfalto, anche l'aria che entrava dal finestrino aveva un odore diverso dall'aria di prima, sai? Alla fine tornavo a casa, mi svestivo, mi stendevo nel letto vicino alla Silvia senza toccarla, e credo che più delle volte lei facesse finta di dormire.
Se si introducono altri due temi di cui avrei voluto chiederti, che sono centrali nel romanzo, uno è quello del lavoro e l'altro è la presenza appunto degli animali, cominciamo da uno, che magari appunto il mondo del lavoro e come tu lo racconti, che veramente, oltre alla sensibilità che dimostri nell'entrare questi microcosmi di artigianato, la cosa sorprendente più alla fine non è che, secondo me, come tratti la falegnameria, che ancora suscita un fascino, no? nel lavoro, oppure appunto l'agricoltore, è quello che dicevi adesso, è come entri nel ruolo tutta fuori, ecco, che è una figura a cui magari meno presteremo le nostre attenzioni, no? Dal punto di vista, invece è proprio una sorta di filosofia del butta fuori, nel quale tu ti sei calato per raccontarci quelle che sono le dinamiche ai quali uno si sottopone per affrontare al meglio quel bisogno della voce. Legato a questo, c'è, cioè, secondo me, un tema che fa parte della tua lingua, è quello delle parole esatte. Già abbiamo ascoltato qualcosa in questo breve brano, non ti affidi, raramente si chiama una cosa nel tuo scrivere, quella cosa è sempre un nome preciso, e così tanto più lo si fa nei mestieri che racconti, no? Principalmente questi tre, quelli che attraversa Davide, no? La falegnameria, che è il tutore del lavoro di Gian Piero, lo stato fino a quando non è successo il tutto fatto che si è procurato anche per infortunio alla mano, e l'agricoltura e il lavoro della fare notturno.
Sì, è una domanda, cioè una riflessione molto ampia, perché tocca delle cose importanti. Come diceva Anna prima, riguardo al mondo delle api, per esempio, che è un mondo che io non conoscevo prima di scrivere il libro, e così come non conoscevo il mondo del buttafuori. Sì, lo conoscevo dall'altra parte, diciamo. Il buttafuori era questa figura che, quando si era più giovane, si andava a ballare e incuteva un timore abbastanza pesante. Il caso ha voluto che il buttafuori più grosso e cattivo e con la voce più baritonale che conoscessi, che mi faceva una paura veramente, a parte che era uno, insomma, abbastanza estremo, cioè uno che ha passato diversi mesi della sua vita a non lavarsi, perché lavarsi era una concessione all'ordine borghese, quindi potete immaginare se ti prendeva per la connottola con il gilet di jeans, con il gilet di pelle sopra il torso nudo, che effetto che ti facevano. Caso ha voluto che nel corso del tempo siano diventati amici e si sia rivelato un uomo dal cuore d'oro. E quindi ho fatto diverse serate in cui lui mi ha fatto consulenza proprio sul lavoro che faceva. Quindi il dettaglio è farina del suo sacco. Per le api mi sono documentato
molto
su internet, leggendo manuali.
Io guardo, per esempio, il bottinare. Io ho cercato tutto su internet perché non sapevo la forza di andare a bottinare. Bottinare, cosa vuol dire? Quindi la precisione.
È quando vanno a raccogliere
il linguaggio suo è piuttosto notevole, importante.
Per me
è sempre precisa, ecco quello che
sì, per me e questo è il secondo punto che toccava Emiliano nella sua riflessione, è una questione di rispetto. È una questione di rispetto verso il tempo che impiego a scrivere, di rispetto verso il lettore che, se sono fortunato, mi leggerà, e di rispetto verso i personaggi e la storia che sto raccontando. Perché tirar via, essere vaghi, sarebbe una cosa, dal mio punto di vista, cioè io ovviamente parlo per me, che mi lascerebbe un senso di insoddisfazione, di non aver compiuto il mio lavoro. Poi c'è questo, che d'altra parte è un rischio che si corre e bisogna sempre stare un po' attenti. Me ne sono reso conto non scrivendo questo libro, in cui forse per la prima volta ho dovuto lavorare su dei mestieri che non avevo, a parte la falegnameria, che un pochino comunque mi bazzicavo, non avevo visto in prima persona, che si corre sempre un po' il rischio quando ci si documenta di non riuscire a discernere bene, quando poi si mettono le cose sulla pagina, che cos'è veramente funzionale al racconto e che cosa invece diventa didascalico, appunto. E a volte, ed è una cosa per cui se uno allena un pochino l'occhio, poi ci fa caso, ci sono pezzi di romanzi in cui hai la sensazione che l'autore ti stia dicendo: guarda, ti sto raccontando la vita a Firenze negli anni 20, vedi mo che mi sono documentato, che ti sto dicendo che negozi c'erano. Questo rischio io ho provato a evitarlo chiedendomi cosa succede quando voi parlate con una persona, indipendentemente dal lavoro che questa persona faccia, quando parlate con una persona che fa quel lavoro da anni e anni e anni e anni. Fermate uno spazzino, un falegname, un riparatore di biciclette, uno che fa un lavoro e che è immerso in quel lavoro, lo sa fare, ne maneggia ogni dettaglio. Difficilmente, se gli chiedete di parlare del suo lavoro, farà una dissertazione che parta da un punto A e arrivi a un punto Z e vi parlerà come manuale. Probabilmente, preso dalla passione, prenderà dei dettagli, degli episodi curiosi che gli sono capitati. Quindi il doppio lavoro con la documentazione per me è stato questo: primo, acquisire una montagna, più o meno una montagna, l'insieme di cose delle quali mi potessi sentire sicuro, un bagaglio di cose che mi permettesse di cominciare a scriverne con una certa condizione. Secondo, spogliarmi di quelle nozioni per cercare dei punti laterali da cui dire le cose, così come provavo a immaginare che potesse fare uno che è davvero immerso in quel lavoro.
Continuo sugli animali, mentre i due uomini continuano a raccontarsi all'interno della casa totalmente accesa, con la bottiglia della grappa che scende, la presenza, appunto, a cui si accennava, della lince nei boschi di intorno, che fa in qualche modo compagnia, no? Questa presenza, si è parlato, ho letto un po' in giro, insomma, degli animali totem, della simbologia degli animali, quindi chiedo a te quanto poi questi animali siano simbolici, reali, quanto sono stati, perché è importante nella costruzione della storia. Io della luce ho letto in una tua intervista che tu l'hai vista per davvero, intanto, o anche il brano, se vuoi, le prove, insomma, e racconti ero in macchina con mia madre, quella che tuttora credo essere una lince, altri che stanno in paese, mia madre compresa, dicono che per la vista in seguito, ci ha attraversato la strada, un centinaio di metri più su della casa di un migliore amico d'infanzia, che era appena morto. La lince è saltata nel bosco dove la piccola erano mandati a funghi insieme, decine di volte. Io avevo la febbre, ho avuto la sensazione che un passeggero fosse penetrato nella macchina attraverso le portiere. Poi dice anche all'inizio c'è scritto una canzone, qui rivelandoci un altro aspetto di Sandro Campani, ma una canzone non era abbastanza. E quindi la lince, però anche le api, ho trovato questa cosa, su una bella recensione che Nicola Cosentino ha scritto sul tuo libro su Lingue Morali, e dice: Campani lo sa, anche l'ape è un animale totem. Poi a te chiedo quanto tutto ciò era nella tua mente o quanto invece ce lo siamo inventati noi dopo. L'ape rappresenta proprio quello che Davide perde, ciò che non riesce a tenere a sé: la famiglia, il lavoro, proprietà e ricchezze. È il simbolo della conservazione, la grande ma piccola realtà utopia dell'uomo che ama. L'autore sembra parlare a tutti quelli che mirano alla normalità, all'equilibrio, suggerendo questo: per trattenere il poco che rende felici, in realtà non dobbiamo combattere, ma deporre le armi. Che a difendere da troppo la serenità si perde.
Sì, a parte che mi viene sempre da ringraziare Nicola per queste parole, perché per me sono di una bellezza. Così come è bello che scrivere, se non lo conoscete, cercatelo, Nicola Cosentino, perché ha scritto un libro veramente bello, che c'ha un animale nel titolo, pure lui, le aragoste. Dunque, i due simboli, allora, come la prima differenza è quella che tu hai già accennato leggendo quel pezzo dell'intervista, è che avendo visto la lince in quel contesto, per me quello è stato uno dei due, tre motori, delle due, tre immagini scatenanti che hanno cominciato a martellare nella testa e a provare a connettersi tra di loro finché io non ne avessi scritto qualcosa. E quindi la lince è stata prima di tutto un'apparizione reale e poi è diventata una sorta di simbolo dentro il libro. E, mentre le api, questa cosa che Nicola scrive in realtà è diciamo che è una cosa che è sedimentata nel nostro immaginario magari da millenni, cioè se tu utilizzi una pianta, un animale, appunto chiamando le cose con il loro nome, se io faccio incontrare per dire una ragazza e un ragazzo sotto un nocciolo invece che sotto un noce o sotto un castagno, la cosa assume dei significati diversi. In gran parte dell'Italia rurale il nocciolo è l'albero delle streghe, per esempio, quindi non è un albero neutro. Se fosse un abete sarebbe diverso. Così come utilizzare le api in una storia porta dentro una simbologia che non puoi usare a tuo piacimento, è codificata. C'è appunto il senso della protezione, dell'organizzazione, della famiglia, della condivisione sociale, dell'estate, del sole, dei fiori. Ci sono tutta una serie di valori che sono rassicuranti e positivi, per quanto poi le api in realtà, anche lì documentandomi, siano dei soggetti mica tanto biondi, che nel momento in cui tu li utilizzi in una storia è una simbologia che è già data e puoi magari lavorare sullo scarto dalla norma, però sai che sia tu che il lettore condividete questo spazio comune. La lince, al di là della lonza dantesca o di altre, ho trovato, insomma, quando mi sono posto la domanda, ok, uso la lince, ma cosa si porta dietro? Ho trovato cose abbastanza vaghe, interpretabili, robe un po' back to new age, insomma, deliri mistico, magici, e era un simbolo che permetteva un utilizzo molto più ambiguo e in questo senso l'ho usato. Non volevo che diventasse un'allegoria, volevo che restasse con una presenza vagamente inquietante, a volte potenzialmente minacciosa, a volte potenzialmente protettiva, appunto come un nume tutelare, che però questo aleggiare di questo animale e questa simbologia restasse sempre ambigua. Così come è ambiguo il dialogare tra i due, anche la presenza esterna che li spinge a dirsi tutto quello che si devono dire deve essere sfuggente, di modo che chi legge si possa fare in un certo modo la sua idea.
Un'altra cosa prima di... Poi non so se tu sulla trama del romanzo vuoi dire qualcosa di più, io sono sempre...
Dipende da loro, io sono uno che mi raccontate i film dall'inizio alla fine li vado a vedere lo stesso, però...
C'è un altro tema che credo che... Poi magari sentiamo appunto se ci sono... per la stessa recensione credo. Dice quello di campagna la maggiorità dei figli che si pretendono di eredità materiali indesiderate che generano disperazione, una falegnameria, un coltello, una somma in prestito, sono le cose di cui si circonda l'uomo e di cui invece la vince sprovvista a generare infelicità, non le passioni, non l'amore, non la libertà, ma le cose. Ecco, quindi un'altra domanda che ti farei su un altro, no? I mestieri, i animali, ti direi sugli oggetti, ovviamente tu sai già quale prendo in esempio, ed è un coltello, c'è un coltello che torna, un coltello che passa di mano, un coltello che fa un passaggio di mano veramente a un certo punto mirabolante, ricompare, un coltello che ritiene sulla lama, ritrovandolo veramente, un coltello che sul manico ha inciso per l'appunto una lince. Fa parte di quei fili che tu hai utilizzato per la costruzione di quella che tu non definiresti una trama, perché in fondo non lo è, no? È soltanto un racconto, no? Dei due. Ma in realtà fa parte del tessuto della vita dei due protagonisti. Ecco, quindi niente, ti chiederei su questo, una riflessione su questo, su l'importanza, maggior parte di, poi magari andremo a parlare della lingua in sé che ci interessa, maggior parte dello strumento appunto che tu utilizzi per raccontarci questa storia, ti chiedo una riflessione su l'utilizzo che fai degli oggetti, sulla storia di questo. Di questo coltello che attraversa, non so se lo puoi raccontare, dai in minima parte per dare qualche elemento di più, che attraversa la vita di alcuni personaggi all'interno del romanzo.
Sì, allora il coltello compare. Allora, come tante cose in questo libro, il coltello compare prima. E poi attraverso dei flashback vi viene detto, perché appunto il romanzo si apre con la scena in cui Giampiero, che si è assopito davanti al fuoco, sente bussare e apre a Davide, quindi si chiuderà il romanzo quando entrambi, detto sì tutto quello che si dovevano dire, usciranno di casa, perciò tutto il romanzo è un flashback contenente altri flashback, eccetera. Quindi la prima volta che compare il coltello, proprio a livello di pagine, credo che sia quando Giampiero e la Giuliana, sua sorella, vanno a trovare Silvia e la vedono che arriva con questo coltello con cui taglia gli ortaggi, pulisce i funghi che il padre di Davide le regala, eccetera. Poi vogliamo sapere come Silvia ha avuto questo coltello. Come l'ha avuto ve lo racconto perché credo di rispondere in questo modo alla domanda di Emiliano, perché ha molto a che fare con il mio utilizzo degli oggetti nel racconto. La Silvia ha avuto questo coltello perché l'unica sera che su invito della sua migliore amica degli anni bolognesi all'università, dicendosi ma dai in fondo cosa vuoi che sia, proviamo, se non questa sera che c'è anche lei che mi fa da sostegno, quando mai, si attenta a andare a ballare nella discoteca dove Davide lavora come buttafuori, quindi in qualche modo facendo collidere il mondo della casa in cui lei si poteva sentire protetta al mondo in cui da un momento all'altro potrebbe vedere suo marito fare dei gesti spiacevoli. Succede che fuori del locale le due donne, dopo essere già state importunate diverse volte nel corso della serata, vengono in qualche modo messe in pericolo, minacciate da un balordo. E quello che succede è che Davide, insieme a un altro buttafuori, si rendono conto immediatamente della situazione e danno due, sostanzialmente Davide dà tre pugni a questo tizio. Gli dà tre pugni dopo che il tizio ha estratto un coltello, quindi il tizio aveva dato, si era insomma calmato, sembrava che tutto si risolvesse in nulla, invece tira fuori un coltello, quindi Davide è costretto a agire, ma gli dà tre pugni, quindi quella che all'inizio era una situazione di protezione nei confronti di un cliente del locale, ma in quel caso specifico della sua donna, e il primo pugno glielo dà per disarmarlo, il secondo pugno glielo dà per togliergli anche le velleità, ma il terzo pugno glielo dà a freddo, quasi per sfogare la propria tensione, per ribadire, no, con un gesto, ed è questo pugno che fa male anche a Silvia, oltre che al tizio che se lo prende. nessuno si accorge di dove è volato il coltello durante questa rissa. Se ne accorge solo la Silvia, che lo raccoglie nella siepe e lo tiene come un segno. E per tutto il romanzo questo coltello ricomparirà. Lei lo tiene tra l'altro nel cassetto dove tiene la biancheria, quindi anche lì c'è questa, come dire, ecco, con questa cosa, con questo oggetto che la Silvia raccoglie in quel momento e tiene nel cassetto dove tiene la sua biancheria, io riesco a dire attraverso gli oggetti, a esprimere un concetto che se avessi dovuto espletarlo attraverso la psicologia, dicendogli che cosa sentono, che cosa trovano, che cosa avrei fatto, avrei scritto 15 pagine che per me sarebbe stata una tortura e forse anche per voi, cioè pagine del tipo che quando le leggo io mi chiedo perché non riesci a trovare un modo più trovare un modo laterale mostrando le cose, attraverso le cose, tentare di farmi sentire come si sentono i personaggi, non dirmi come si sentono i personaggi. E poi vabbè, c'è contesto e contesto, non è che propugno una narrativa fatta di, cioè non seguo quell'onda lì, però quando si riesce a dire le cose con i gesti, con gli sguardi, con gli oggetti, è sempre una cosa che trattiene molta più potenza, perché la potenza può passare dalle cose agli occhi di chi legge senza essere svilita dalla spiegazione.
Tutto ciò è possibile soltanto in un luogo per te, nel senso l'ambientazione di questo, di questa storia, di questo romanzo avviene in questa casa, in questo paese, che se ho ben capito non è un paese reale, anche se somiglia molto, no? Tu hai detto che stai costruendo una tua valle immaginaria, che no? somiglia alla Val Dragone, ma non lo è, non è del tutto bello. E sono ben precisi i riferimenti del paesaggio che hanno questi personaggi, che veramente ce li vediamo e soprattutto ce li ascoltiamo attraverso la lingua, quindi poi arriviamo a quello che tu, a come tu traduci poi nella pagina le loro voci, la voce di questa terra e le loro storie. Credo che sia la prima cosa a colpire di un libro di Sandro, aprendolo, sia proprio il linguaggio che utilizza, no? A me veramente una considerazione. Non credo sia per i tuoi riferimenti, magari sarà, io poi cito anche i tuoi riferimenti perché alcuni sono veramente anche viene in mente una considerazione di Luis Ferdinand Celín che diceva: io quando incontro un albero lo lascio stare, non sono un pittore, lo lascio stare, quando ascolto una bella canzone la lascio in pace, non sono un musicista, però quando incontro una frase, diceva, signora mia, io quando incontro una frase la devo rovesciare, la devo torturare, la devo diventare, perché ne sono costretto. Ecco, l'impressione che si ha è che tu sia uno che poco ti rassegna la frase come la ti viene, ma tu lavori molto, insomma, sulla lingua. Quello che restituisce è una lingua che cerca sì di capire molto dal parlato, ma che parlata non può essere perché è scritta, quindi si tratta di una lingua di finzione, e che quindi cerca di restituire quel tipo di equilibrio lì, ecco, quel tipo di suono, di sonorità, però di farlo con la parola scritta. Tu stai di confrontarti con una scuola, e lo dici, con una scuola emiliana che è conosciuta, insomma, una nota che dagli anni 90 in poi ha marcato un suo segno, insomma, nella letteratura italiana, forse non segui quel genere in quanto Ateni, no? In quanto mi viene in mente anche in quanto una forma di ironia, di grottesco che si utilizza e poi sono altri, però sai che dovresti confrontare con quella scuola lì. Io nella tua appartenenza alla terra che abiti e a questa scuola rivedo più in te l'aderenza che aveva magari i Langaroli del Novecento rispetto, insomma, alla, cioè penso appunto a ovviamente a Beppe Fenoglio, a paese, che, nei quali diciamo, il luogo, la matrice culturale della loro terra era inestirpabile, inestirpabile alla lingua. Quindi niente, ti chiedo una considerazione su questo, e poi anche sul fatto che in realtà quando poi ti si racconta, ti si recensisce, l'accostamento viene fatto anche con alcuni autori americani, e credo faccia parte comunque del tuo background, e sicuramente Steinberg sì, perché lo si ritrova anche qua, a un certo punto spuca intorno un libro e tu cogli l'occasione per citarlo. Però ecco, di tutto questo panorama che abbiamo fatto sulle radici della tua lingua, ti chiedo una tua considerazione.
Sì. Dunque, hai fatto dei nomi che sono tanto 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 grossi e tanto amati, quindi io non, cioè, vi ripeto, perché i fatti perdere non riuscirei mai a fresarmi di una filiazione del genere, cioè nel senso delle intenzioni sì, però diciamo che Pavese e Steinbeck sono stati i due scrittori che ho letto e riletto da piccolo e poi alle medie, perché me li trovavo in casa, mia nonna e mia madre leggevano quelle cose, quindi quando da piccolo smisi Salgari, che ero tutto innamorato dei pirati, lì visto questo romanzo che c'aveva un pirata in copertina con le illustrazioni di Fare Pinter, non so se avete presente, l'illustratore di origine ungherese che faceva tutte le copertine degli Oscar, le copertine meravigliose, e c'era questo pirata con una donna sotto che gli tirava la camicia, tutto. Una storia di pirati, ho detto, ma proviamo questa storia di pirati. Era il romanzo giovanile, ancora immaturo e tutto basato su invenzioni caraibiche di Steinbeck. Prima che Steinbeck trovasse la sua voce e abbracciasse la Valle del Salinas, stesso California, così. Quindi il passaggio è stato quello, mi sono trovato Steinbeck in casa e l'ho letto tutto. E mi sono trovato Pavese in casa, che guarda caso traduceva Steinbeck. E quindi questo passaggio di un certo immaginario rurale americano che per affinità viene tradotto in un medesimo paesaggio rurale che può avere, pur essendo dall'altra parte del mondo, dei punti di contatto, l'aveva in realtà già fatto Pavese, detto per la mia vita Pavese prima e Fenoglio poi, perché Fenoglio l'ho conosciuto un po' più tardi, l'ho conosciuto da adolescente grazie al fatto che ero un fan sfegatato di CSI, quindi Giovanni Lino Ferretti citava Fenoglio, mi ha sospinto e ho detto, adesso bisogna che me lo legga. Quindi sì, per me sono stati dei riferimenti molto importanti, insieme a Faulkner, che sì, anche lì potete immaginare un bambino di quinta elementare, prima, seconda media, che cosa può capire di Faulkner, cioè era un, sì, già ancora adesso non ci capisco niente, però era comunque un immaginario che a me scoperchiava tutto, perché voleva dire che se io sparivo di casa e mi stavo a leggere 4 ore da solo in fondo a un bosco attaccato a un fosso, nelle pagine che leggevo c'era lo stesso ambiente e per me era meraviglioso leggere di quello. Quindi la prima cosa che ho provato a imitare e che ho imparato, che ho sentito dentro di me come corda che suonava, era proprio la resa del paesaggio, la descrizione dei paesaggi prima che la capacità di dare una credibilità alla psicologia. Quindi in quel senso lì sono tutti i riferimenti che ho avuto, e anche nel senso della musica, perché la lingua di Fenoglio e di Pavese era una musica meravigliosa.
L'appartenenza alla tua terra invece?
L'appartenenza alla terra è un discorso un po' complicato, perché c'è un paradosso gigantesco che io mi tiro dietro e che non risolverò mai. Se lo risolvessi smetterei di scrivere, ma è proprio perché scrivo che non lo risolvo, cioè Io ho due fratelli, e diciamo che più piccoli, cioè più giovani. Uno fa il tartufaio, vende i funghi, va in giro col cane, l'altro fa tre lavori, il più giovane c'è, cioè, ancora in forza. Sostanza fa il fabbro, cioè lavora in una carpenteria, poi sega la legna con motosega, la vende e andiamo a fare la spalata con la ruspa, lo chiamano. C'è praticamente nelle autostrade, hanno tutta una serie di... ci sono persone che danno la reperibilità, molti vengono su dalla montagna perché sanno che, cioè, si saltano fuori con la neve, insomma non vanno in ansia, proprio dopo un dito di neve, e mio fratello fa anche quello. E mio padre era uno che sapeva fare tutto, io dormo tuttora in un letto che ha fatto mio padre, e i muri di casa li ha tirati su lui, sapeva mettere le mani nei tubi idraulici, sapeva riparare il motore di un trattore. Ecco, io sono cresciuto su che quando provavo con tutta la mia buona volontà a fare da manovale a mio padre, ricevevo delle occhiate un po' sì, dai, vai a leggere Topolini. Ecco, quindi l'amore per la terra che porto io in realtà è viziato dal mio occhio estetico sulle cose. È proprio il fatto che io sia cresciuto avendo un occhio estetico sulle cose che mi permette di scriverne. Ma posso scriverne nella misura in cui me ne sono distaccato. Quindi se io scrivo di qualcuno che fa un certo lavoro e questo certo lavoro lo fa con le mani che può avere essendo cresciuto dove sono cresciuto io, e non posso avere la presunzione di coincidere con quello che sto raccontando, perché se coincidessi con quello che sto raccontando sarei là a fare quel lavoro, non starei scrivendo. Quindi in un certo senso sono sempre in una posizione di distacco e di disagio rispetto a quello che racconto. È anche per quello che devo avere il massimo rispetto poi quando maneggio queste cose, per non sentirmi prima di tutto un truffatore. E quindi il mio rapporto con la terra è un po' questo, di amore, ma di impossibilità di poterla riafferrare del tutto.
Se qualcuno del pubblico ha domande da fare, credo che i nostri autori sarebbero disponibili, vero?
Se no, se volete vi leggiamo anche un altro pezzo, che ci piace.
Bene, allora ci sono mani alzate e non le vedo. Allora posso, a te. Scegli un pezzo che piace.
Sì. Sei d'accordo anche Liliano, siete d'accordo voi, leggo gli incipiti, o avete pensato qualcos'altro?
No, guarda, io ho fatto delle critiche anche di quelle pagine, che si potrebbe fare quelle
che non leggo. Vi leggo volentieri gli incipiti, perché senza svelarvi più di tanto vi fa un pochino entrare in quello che troverete. Quindi, oltre a farvi sentire una pagina, vi faccio anche un pochino, vi do un pochino un'introduzione nella storia. Stavo sognando il fuoco. Davanti ai miei occhi chiusi, le fiamme si erano trasformate in costruzioni della sagoma incostante. Capanne dalle cui pareti vive si staccavano ogni tanto croste nere, poi bocche d'animali luminosi che mangiavano e scappavano nell'ombra. Fuori c'era il vento mi mette nervoso, ancora più di notte, eppure mi ero addormentato. Avevo detto al libro che si prese da un po', adesso arrivo, ma poi mi ero abbracciato lo schienale della sedia, con la tizzatoia nella mano buona. Col vento il cammino tirava male, le fiamme correvano sdraiate, aggirando un ostacolo invisibile. Le capanne nel mio sogno stavano andando a fuoco, abbandonate. Forse gli abitanti erano stati quegli animali che scappavano. Le travi dei titti cadevano in terra, annerite, tum, tum. Non so quanto mi ci è voluto per rendermi conto che qualcosa, di fuori del sogno, sbatteva davvero alla porta, e anche forte. Una serie di colpi irregolari, squilibrati, di intensità diverse. Stavo quasi per alzarmi e andare fuori al buio a controllare. Erano i vasi grandi dei ginepri che il vento mandava a rotolare contro l'uscio. lì l'avevo arrivato i rami una settimana prima, trapiantali, le avevo detto in primavera, ma secondo lei non era ora. Oppure qualcuno bussava. I conti hanno smesso, quindi io nel pensare se alzarmi oppure no, ho passato quel mezzo minuto che li ha fatti andare via dalla mia mente, lasciando di nuovo spazio al sogno. Cosa fossero stati veramente, l'avrei accertato con il giorno. Non ho fatto in tempo però a riaddormentarmi, perché è suonato il campanello, due tocchi puliti, garbati, distinti da un intervallo in cui si immaginava una sorta di rispetto. Quindi mi sono deciso. La mano che mi ho lasciato inconsapevole a gonfiarsi, penzolare dalla sedia, mi formicolava. Era il suo modo di farsi ricordare ogni mattina che mi alzavo. Con quella buona mi sono tirato su. Lì in camera si era svegliato. Gian Piero, chi c'è? Mentre andavo all'entrata, di nuovo la porta si è messa a tremare per dei colpi sconclusionati, neanche la volessero sfondare. Oh, calma, sei dietro a morire? Ho detto io. E lì dal letto. Gian Piero, chi c'è a quest'ora? Adesso mi pare e ti dico. Ho aperto, era Davide. Grandone, alto come sempre stato, tanto che cammina preparato a chinarsi per passare dalle porte. È proprio dalla stanza che l'ho conosciuto, perché la luce esterna era serinata e lui non ha parlato inizialmente. Ora ho pensato un uomo che nel momento in cui aprivo si tirava indietro, un buio, e ero sorpreso perché non avrei mai detto di vederlo tornare all'uscio. Ma un attimo dopo ho pensato ed è stato peggio. Era destino che arrivasse prima o poi. Gli occhi ha dovuto passarli per riuscire a guardare me in faccia. Non lo faceva da un bel po' di anni. Non ho avvertito odore d'alcol. Ho avuto sollievo nel vederlo nuovamente in forma, sbarbato, i capelli castani ordinati in un'onda, da bimbo biondissimi adesso rispetto all'ultima volta, stempiati alla scriminatura. Lui si ricopriva dal vento con un braccio, in modo buffo, come una ragazzona che uscisse per parlare. Aveva addosso i suoi anfibi da buttafuori, e un maglione di lana infeltrito, di quelli per cui la Silvia un tempo lo prendeva in giro, e che però continuava a regalargli, con i fiocchi di neve, i cervi, le stelline. Ma lì sulla porta per me sono stati i suoi occhi il problema, perché aveva due occhi impressionanti, come infiammati, soggiogati da uno spirito che ne avesse invasi e che stesse facendo ammattire. Fammi entrare, Gian Piero, mi ha detto. E quindi io l'ho fatto entrare.
Ogni tanto compare la Yaris rossa, perché?
Sono sponsorizzato. No, perché quando Davide arriva, Davide sono 10 anni che ha divorziato con la Silvia, quindi diciamo che ci sono tanti fili sospesi che lui deve mettere a posto e in qualche modo sistemare quando bussa la porta di Gian Piero. Uno dei quali è il fatto che lui ha scoperto che, sebbene la Silvia si sia rifatta una vita lontano da lì,
e non lo voglio più vedere
perché comunque lui quando si sono lasciati ha fatto dei gesti brutti che in qualche modo hanno creato una frattura definitiva, e quindi lei non ne voglia sapere di vederlo lì, anzi lei ha addirittura, non dico troncato i rapporti, ma comunque ha già anche un po' di difficoltà con i suoi genitori, perché loro si lasciano un po' derretire da lui che va là, le lascia dei regalini, vuole sapere come sta, quasi un po' come cercando di mettere il piede in mezzo alla porta per avere delle notizie di lei, di straforo, no? E Davide ha scoperto che la Silvia ogni tanto viene ancora a trovare Gian Piero. L'ha scoperto perché qualcuno gli ha detto che vede questa Yaris rossa davanti alla casa. È sempre il discorso dei nomi, cioè se avessi detto la sua macchina non restava impressa allo stesso modo. Quindi, la mia ragazza di allora c'era una Yaris rossa e ho fatto sua macchina.
Alla fine non abbiamo detto cosa è accaduto alla mano, però forse è meglio così. No, nel senso, almeno non abbiamo detto che cosa è accaduto alla mano infortunata di Gian Piero, ma forse è meglio così, lo lasciamo scoprire.
Lasciamo scoprire, forse è stata capita. La
ecco, no. Allora, io vi ringrazio, ringrazio il professor Giordinari, spero che tornino prestissimo.
Sì, già, ma già vuol dire che ci metterò
anche. È da due anni che
prendo appunti. Ho cominciato la settimana scorsa, quindi a voce, come dite da questo qua.
Pazientemente aspetteremo il ritorno. Grazie.